Buonasera a tutti. In questo quarto incontro sul ciclo dei giudici affronteremo una figura che è quella di Gidon, Gedeone. Purtroppo il numero degli incontri a nostra disposizione non ci permetterà di affrontare appieno tutti quanti i capitoli del libro, per cui dopo questo incontro su Gedeone ne sarà poi un ultimo sulla figura di Shimshon. Rimarranno quindi esclusi alcuni personaggi importanti della parte centrale del libro, Avimelech e Iftah anzitutto, però appunto per cercare di delineare per quanto possibile queste figure principali, ho scelto di appunto interessarmi di questi due giudici in particolare, di Gidon e di Shimshon. Come dicevo, Gidon è una figura centrale all'interno del libro, se ne parla in tre capitoli, dal capitolo 6 al capitolo 8 del libro dei giudici, e a questa figura vengono dedicate quasi 100 versetti circa all'interno del libro. Quindi abbiamo molte informazioni su Gidon e sul suo periodo. Fra l'altro volevo segnalare che a questa figura viene dedicato un saggio molto bello all'interno del libro Le storie dei saggi di Elie Wiesel, che appunto ha la capacità di delineare un po' il profilo del personaggio in un modo molto 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 appassionante. Come abbiamo ricordato già varie volte, nel capitolo 2 del libro dei giudici viene delineato lo schema generale con il quale dobbiamo poi confrontare tutte le varie figure di Shufirim che compaiono all'interno del libro, quindi il peccato di Israele, l'assoggettamento da parte delle nazioni straniere, il pentimento e poi la salvezza per mano di uno Shofet. E anche qui nel capitolo 6 troviamo con delle modalità particolari lo stesso schema. Nel primo versetto del capitolo è scritto Vayasuvene Israel Rabbene Hashem Baitenem Hashem Biyad Midian Sheva Shanim. I figli di Israele fecero ciò che spiace al Signore ed il Signore li consegnò in mano di Midian per 7 anni. In realtà poi all'inizio del capitolo si spiega che Israele non viene assoggettato solamente a Midian, ma anche ad Amalek e Benekedem e delle tribù orientali. Questo dominio è un dominio molto particolare perché normalmente nel mondo antico si era assoggettati a dei regni che avevano tutto quanto l'interesse nel mantenere nelle nazioni assoggettate le strutture fondamentali che garantissero il sostegno dell'economia e quindi il pagamento delle tasse. Qui, quando invece abbiamo l'assoggettamento a Midian e ad Amalek, troviamo la tendenza a svolgere una funzione quasi parassita nei confronti della nazione assoggettata, tanto da portare appunto alla distruzione stessa delle strutture fondamentali dell'economia. Scritto nel verso 4, Vayachanu alehem, Vayashkitu et Yevularetz ad Boacha Aza, velo yashiru michia be Israel, vese vashor vahamor. Essi si accampavano presso di lui, distruggevano i prodotti agricoli fin verso Gaza e non lasciavano le tovaglie in Israele, né ovini né asini, perché si venivano con i loro greggi numerosi come le cavallette, ed essi i loro cammelli erano innumerevoli e venivano nel paese per guastarlo. Quindi queste popolazioni sono delle popolazioni estremamente numerose ed Israele non è in grado di reggere l'impatto da questo punto di vista, e la conseguenza per Israele è estremamente penosa. È scritto Vaidal Israel Meod Mipene Midian Baizakub Israel El Hashem. Israele divenne molto povero a causa di Midian, e da allora i figli di Israele pregarono il Signore. Qui abbiamo una condizione economica estremamente, estremamente difficile, e il popolo ebraico quindi rivolge la propria preghiera, il proprio lamento a Kadosh, a Kadosh Baruch Hu. E qui nei versi successivi troviamo un profeta che viene inviato da Kadosh Baruch Hu ai figli di Israele. Cioè, anzitutto troviamo una lamentela da parte di Kadosh Baruch Hu per via del comportamento del popolo ebraico. Cioè, prima che sorga Gidon, che sorga un shofet, un giudice per salvare Israele, o almeno per tentare di farlo, troviamo appunto questi versetti. Così dice il Signore Dio di Israele: io vi ho fatti salire dall'Egitto, vi ho fatti uscire dalla casa di schiavi, vi ho salvati dalla mano degli egiziani e di tutti i vostri oppressori, vi ho cacciati davanti a voi e vi ho dato il loro paese. Vi ho detto: io sono il Signore vostro Dio, non venerate gli dei degli Amorei nel cui paese voi risiedete, ma non mi avete dato retta. C'è una polemica estremamente forte nei confronti dell'idolatria. Questo tema nella storia di Gidon apparirà con forza. Il popolo ebraico non si è dimostrato capace di rimanere fedele a Kadosh Baruch Hu, ed anzi si è rivolto nel tempo a varie divinità. E la conseguenza qual è stata? Appunto, è stata quella dell'oppressione da parte di Midian. Ma non tutto è perduto. Kadosh Baruch Hu, ciò nonostante questa affermazione, decide di individuare una figura per affrontare questa circostanza. Per questo che fa? Manda un inviato, un Malach Hashem, un inviato del Signore, ad Ofra. Questo messo del Signore è stato mandato per individuare Gidon. Come appare Gidon? Vayavom Malach Hashem Vayeshev Tachat Ela Asher Beofra Asher Le Yoash Avi Aezri Begidon Beno Chovet Kitim Bagat Leanis Mipene Midian. Un messo del Signore venne e si sedette sotto il terebinto che si trovava ad Ofra. E quindi appare questo messo di Kadosh Baruch Hu, ed è interessante perché Gidon neanche se ne accorge. Cioè, quando arriva questo messo del Signore, Gidon continua a lavorare. Come è presentato Gidon? Come Chovet Chittim Bagat, come colui che batteva il grano nel tino. Ora, nel tino normalmente si lavora il vino, ma del vino evidentemente, proprio per via dell'oppressione dei midianiti, non c'era. Allora, per questo cosa fa? Batte il grano all'interno di un tino. E qui emerge un carattere molto fondamentale all'interno del carattere di Gidon, che è quello della prudenza. Cioè, si mette a lavorare il grano all'interno di un tino per fare in modo che i midianiti non vedessero appunto che c'era del grano che stava lavorando. Adesso questo Malach Hashem sta guardando Gidon non si rende conto di questo fatto. È abbastanza strano vedere un Malach Hashem, un inviato del Signore, arrivare e mettersi seduto a guardare che cosa succede. In realtà questo messo divino non capiva perché Kadosh Baruch Hu lo avesse mandato proprio da Gidon, non comprendeva dove potesse essere la grandezza di questo individuo, e per questo lo guarda. Il Midrash racconta in merito che individua un aspetto meritorio, che è quello del kibud avvaim, del onore dei genitori. In che senso? Che vedendo il padre appunto di Gidon, Yoash, lavorare, Gidon gli disse di andare via, cioè che lui avrebbe lavorato per mantenere la famiglia, ma lui, essendo anziano, non si sarebbe dovuto impegnare nel lavoro. E quindi il Malach, l'inviato, vede che Guidon anzitutto metteva un grande impegno nella mitzvah del kibbutz avem, dell'onore dei genitori. Il Malach a questo punto si presenta, Vayera Elav Malach Hashem, Vayomer Elav Hashem Imecha Gibor Echail. Signore, sia con te Gibor Echail, punto o prode. Avendo individuato questa forza in Gidon, il Malach si presenta e la risposta di Gidon ci lascia da pensare. Gedeone gli rispose: di grazia, signor mio, forse che il Signore è con noi. Cioè, come fa a dire questa cosa che Kadosh Baruch Hu è con noi? Gidon non riesce a darsi piacere, non riesce a comprendere perché il dominio di Midian sia così tanto forte su Israele. Perché ci sono capitate tutte queste cose? Troviamo nelle parole di Gidon uno slancio incredibile. In fondo Gidon aveva studiato la storia di Israele. Dove sono tutti i suoi prodigi di cui ci hanno narrato i nostri padri, dicendo forse che il Signore non ci ha fatti uscire dall'Egitto? Cioè, se noi vediamo la storia precedente di Israele, ci accorgeremo che ci sono tanti miracoli che hanno caratterizzato il periodo precedente. Perché Kadosh Baruch Hu adesso, in questa frangente dove Midian ci sta dominando, non fa altrettanto, non fa dei miracoli per noi? Ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha consegnati in mano di Midian. Gidon è uno strenuo difensore di Israele, non riesce a vedere il legame che c'è fra l'idolatria ed il dominio straniero. Le due cose rimangono staccate. Kadosh Baruch Hu dovrebbe comunque difendere Israele. Questo è un tratto, almeno inizialmente, molto importante per descrivere il carattere di Gidon. Ma se fosse finita qui la storia, sarebbe andato tutto bene. Ma c'è un seguito. Gidon mostra sempre dei dubbi rispetto a qualsiasi cosa succede nella sua vicenda, si mostra dubbioso. Il Malach è chiaro. Allora il Signore si rivolse a lui e gli disse: vai con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Midian, ecco, ti do questo incarico. Quindi Kadosh Baruch Hu assicura Gidon del fatto che la sua missione avrebbe avuto successo. Ed egli rispose: «Dè, signor mio, come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera in Menashe ed io sono il più giovane nella casa di mio padre». Quindi Gidon qui crede di essere inadeguato per l'incarico. Effettivamente non aveva avuto alcun incarico militare sino a quel momento. Come avrebbe fatto a guidare l'esercito di Israele? Allora Kadosh Baruch Hu gli risponde: io verrò da Hashem, chi è Yeimach? Sarò con te. Qui sembra riecheggiare l'episodio della parasha di Shemot, quando anche Moshe Rabbeinu si era mostrato dubbioso, e quindi Kadosh Baruch Hu disse la stessa cosa, no? Che Yeimach, io sarò con te nella disgrazia, nei momenti difficili, io comunque sarò vicino a te. E per annuncio al popolo ebraico che uscirà dall'Egitto e servirà, appunto, mi servirà su questo monte. Qui Kadosh Baruch Hu dice a Gidon che sarà con lui e la guerra contro Midian sarà vittoriosa. Allora Gidon cosa fa? Dice di aspettare un attimo, vuole una prova ulteriore che appunto è effettivamente Kadosh Baruch Hu che sta parlando con lui. Allora dice di voler portare una prova. Kadosh Baruch Hu è pronto ad aspettare. Gidon va, prepara un'offerta, no? Yas Gidisim Befat Kemach Matzot Abbassar Sam Bassal Beammarak Sam Baparur. Qui troviamo un'offerta strana, perché troviamo del marak, troviamo un brodino, insomma, che viene portato a Kadosh Baruch Hu. Allora l'inviato del Signore dice di prendere la carne, le azime, di metterle su una roccia e di versare il brodo, appunto perché non c'era nulla da fare con questo liquido. Gidon fece fece così. Allora l'inviato del Signore stende il bastone che aveva in mano, tocca con le estremità del bastone la carne e le azime, allora scende un fuoco da su dalla roccia, divora la carne e le azime, e il messo del Signore scompare in quel momento. E quindi si rende conto del fatto che effettivamente si tratta di una scena reale, che l'inviato di Kadosh Baruch Hu è vero, e che quindi il suo incarico è un incarico effettivo. E Gidon nuovamente è assalito dalla paura. Vayar Gidon che me la faccia mu. Appunto, realizza che la cosa è vera. Vayomer Gidon ha Hashem Elohim che al ken raiti me la faccia panim el panim. Ho visto quindi un inviato di Kadosh Baruch Hu faccia a faccia. L'idea qual è? Che non si può vedere un malach faccia a faccia e comunque sopravvivere. Qui c'è un legame a livello linguistico con l'episodio della lotta di Jacob con l'angelo. Cioè, Jacob appunto arriva in un posto che poi verrà chiamato Penuel, Kiraiti, Elohim, Penuel, che fra l'altro comparirà poi fra un paio di capitoli nel libro di Shofetim, alla fine della storia di Gidon. Appunto Jacob dice: Kiraiti Elohim, Paim, Paim, Batina, Zella, Shio, ho visto il Signore, un angelo del Signore faccia a faccia, e mi sono salvato. Kadosh Baruch Hu gli dice di stare tranquillo, alti rallo tamut, stai tranquillo, non morirai. Questo timore poi è lo stesso timore che poi vedremo la prossima volta, quando starà per nascere Shimshon, quando i genitori di Shimshon avranno paura quando riceveranno l'annuncio per la nascita di Sansone. Gidon cosa fa? Costruisce un altare e lo chiama con un nome bellissimo, Hashem Shalom, il Signore pace. Appunto il libro dei Giudici dice che questo altare si trova ancora ad Ofra nella famiglia di Aviezer. Adesso Gidon compare in un'altra festa, che è quella del distruttore di idoli. Gidon verrà chiamato con un altro nome, che è quello di Yerubal, cioè vale a dire colui che contende con Baal, con le divinità straniere. Qui Gidon viene incaricato di distruggere l'altare del Baal che si trovava presso la casa di suo padre, e tagliare una Asherah, un albero sacro, costruire quindi un altare in onore del Signore, e fare un sacrificio con la legna dell'albero sacro del Asherah che aveva tagliato. Quindi Gidon adesso viene incaricato di combattere in maniera molto manifesta l'idolatria. In realtà tutto ciò avverrà di notte, ma appunto fare un gesto eclatante per mostrare che tutto quanto il problema rispetto a Midian deriva dall'idolatria del popolo di Israele. Cosa fa Gidon? Mekach Gidon asara anashim me'avadav. Prese 10 uomini tra i suoi servi. E qui impariamo un principio importante alachico, che è quello del Kiddush Hashem, cioè che della consacrazione del nome divino, che deve avvenire basara, vale a dire di fronte a 10 persone. Noi conosciamo questa cosa nella storia ebraica in maniera estremamente tragica rispetto al martirio, ma appunto anche questo gesto, che è quello del contrasto all'idolatria, deve avvenire in pubblico. E quindi Gidon cosa fa? Prende 10 dei propri servi e fa quanto Kadosh Baruch Hu gli aveva comandato. E gli abitanti del posto, al mattino dopo, quando si svegliano, vedono quanto è avvenuto, e vedono che l'altare del Baal era stato distrutto, e alla fine concludono che Gidon era stato il colpevole, si era reso colpevole di questo atto. Non capiscono però il messaggio, appunto, che l'idolatria è una cosa sbagliata, anzi pretendono adesso di avere la testa di Gidon. E qui vediamo una risposta notevole da parte del padre. di Gidon, da parte di Joash. Joash disse a tutti coloro che si trovavano presso di lui: volete difendere voi la causa del Baal? Volete salvarlo voi? Chi vorrà difenderlo muoia entro domattina. Se egli è Dio, si difenda da sé, perché è stato abbattuto il suo altare. Cosa dice Joash? Se il Baal ha una propria forza indipendente, allora si difende da solo. Non serve che voi uccidiate colui che si è reso colpevole per aver attaccato il Baal. Se il Baal ha qualche problema con Gidon, venga lui l'uccida. Voi non fate assolutamente niente. In questo modo, attraverso questo atteggiamento, Joash riesce a salvare il figlio Gidon. Adesso inizia la guerra contro Midian e contro Amalek. Ciò nonostante, però, Gidon continua a mostrare dei dubbi. L'aspetto caratterizzante di Gidon è quello dell'estrema prudenza, e chiede due prove a Kadosh Baruch Hu prima di iniziare la guerra. Gidon cosa fa? Manda anzitutto dei messi in Menashe, appunto nella tribù da cui proveniva, in Asher, Zebulun e Naftali, e inizia a raccogliere un grandissimo esercito per affrontare Midian. Come vedremo, complessivamente verranno raccolti 32.000 soldati, però contemporaneamente chiede a Kadosh Baruch Hu di avere una prova effettivamente della salvezza di Israele. Se ti prepari a salvare Israele per mezzo mio, come mi hai detto, ecco io stendo della lana tosata dal gregge sull'aia. Se vi sarà rugiada solo sulla lana e su tutta la terra vi sarà secchezza, cosa molto, molto strana, allora sarò sicuro che salverai Israele per mezzo mio, come mi hai detto. E così avvenne. Egli la mattina dopo di buon'ora spremette la lana e fece gocciolare dalla lana tanta rugiada da empirne una tazza. Quindi questo segno sarebbe dovuto essere sufficiente. Per Gidon non è così. Gidon pretende di avere un'altra prova da Kadosh Baruch Hu. Allora Gidon disse a Dio: non adirarti se parlo con te ancora una volta sola. Qui c'è un richiamo al ciò che dice Avram quando disputa con Kadosh Baruch Hu per la salvezza di Sodoma: io me Gidon Elohim alika rappeha bi badambera ahapam anassena rakapam bagisa yehina chore velagisa levada velcolarez yetal. Quindi non adirarti se parlo con te ancora una volta sola, voglio ancora una sola volta fare una prova con la lana, vi sia de secchezza nella sola lana e su tutta la terra vi sia rugiada. Kadosh Baruch Hu fece così e vi fu secchezza nella sola lana, mentre su tutta la terra vi era rugiada. Ora ci si prepara quindi per la guerra contro Midian. Viene raccolto un grandissimo esercito, come dicevamo, composto da 32.000 soldati. Ora, se questo esercito avesse vinto contro Midian, sicuramente la vittoria sarebbe stata attribuita alla forza militare. Ma non è quello che si vuole fare in questo caso. Vuole essere chiaro che la salvezza arriva da Kadosh Baruch Hu. Allora c'è anzitutto una richiesta da Kadosh Baruch Hu a Gidon. L'esercito è troppo grande. Israele si sarebbe potuto vantare dicendo: la mia forza mi ha salvato, e questo è un grande pericolo. Vediamo anche nel libro di Devarim, no? Quando le persone hanno dei successi a livello personale, il rischio è quello di dire: Kohim veozze mia dia sulieta kailase, tutto quello che ho arriva dalla mia forza e dalla mia capacità. Allora, per questo dice a Gidon, Kadosh Baruch Hu, di ridurre l'esercito. Kadosh Baruch Hu dice a Gidon di dire ai soldati: chi ha timore e paura torna indietro. Tutti quanti hanno paura in guerra. Chi ha timore e paura torna indietro e se ne vada dai monti di Gilad. Questo invito da parte di Gidon è sufficiente per mandare via 22.000 persone. Rimangono solamente 10.000, ma anche 10.000 sono troppi. Bisogna ridurre ancora l'esercito. Ci sarà una scelta che avviene sull'acqua. Come avviene questa scelta? Chi leccherà l'acqua con la lingua, come fa il cane per bere, lo metterai da una parte. Chi si inginocchierà invece per bere, lo metterai da un'altra parte. A questo punto i soldati, bevendo, mostreranno le proprie predisposizioni. Chi si inginocchierà per bere verrà mandato via. Perché questo? Ci sono varie spiegazioni in merito. Una anzitutto è che chi si inginocchia per bere è abituato a inginocchiarsi alle divinità e quindi è portato a fare idolatria. Un'altra possibilità qual è? Che le persone inginocchiandosi per bere vedono il riflesso della propria immagine nell'acqua e quindi c'è l'idea del culto di se stessi. Altra possibilità qual è che chi sta inginocchiato per bere, non sta sdraiato sul fianco, non riesce a capire perfettamente cosa avviene intorno e quindi c'è anche un motivo a livello strategico per cui è così. Tra l'altro nella storia di Gidon iniziamo a trovare dei particolari sulle guerre che sono molto interessanti da un punto di vista strategico e militare. Adesso non potremo addentrarci in questo aspetto. Fatto sta che l'esercito di Gidon adesso viene ridotto quasi di 100 volte, da 32.000 persone arriviamo solamente a 300 uomini, manco solamente in 300 che faranno parte delle truppe scelte, un esercito piccolo potremmo dire ma molto motivato per condurre la guerra contro Midian. Ma Gidon continua a mostrare dei dubbi, non era sicuro di ottenere la vittoria, soprattutto con un esercito così tanto piccolo, e per questo Kadosh Baruch Hu è costretto a dare un'altra prova a Gidon. Discendere nell'accampamento nemico perché lo ha dato in mano sua. Se hai paura di scendere, appunto perché Gidon sembra essere, ormai è chiaro, molto pauroso, porta il tuo ragazzo, il tuo servo, furà nel campo. Vai e senti quello che dicono i nemici e ti renderai conto che è così. Appunto Gidon va e vede che nell'accampamento c'era un uomo che raccontava un sogno ad un suo compagno. Diceva così: ho fatto un sogno, ho visto un pane d'orzo che si rotolava nel campo di Midian, arrivava fino ad una tenda, lo colpiva e questa cadeva, cioè la rivoltava fino a che la parte inferiore si trovava in alto e così cadeva. Il compagno spiega questo sogno dicendo così. Il suo compagno rispondeva dicendogli: questo non è altro che la spada di Gedeone, figlio di Joash, l'israelita. Il Dio ha consegnato in mano sua Midian e tutto il campo. Gedeone sente il sogno e capisce che effettivamente quindi avrebbe avuto successo nel proprio tentativo. Adesso divide i 300 uomini in tre file, gli dà degli shofarot, degli orci vuoti, delle fiaccole dentro agli orci e dite: fate quello che faccio io. Quando io faccio qualcosa, voi fate esattamente lo stesso. Quando suonerò con lo shofar, io e tutta quanta la gente che è con me suonerete gli shofarot intorno a tutto quanto il campo e griderete una cosa che è assolutamente spaventosa, se ci pensiamo, rispetto a tutto quello che leggiamo nel resto del Tanakh. Dovrete dire la Hashem ul Gidon, per Hashem e per Gedeone. Qui troviamo una cosa assolutamente unica nel Tanakh. Gidon cosa fa? Gidon, che era quello pauroso, quello che non voleva comparire, inizia a mettere l'elemento del culto della persona e accomuna il suo nome a Kadosh Baruch Hu. La salvezza non arriva solamente da Kadosh Baruch Hu, ma arriva da Kadosh Baruch Hu e da Gidon. Ed effettivamente i membri dell'esercito fanno così. Si tratta di un testo molto interessante, come dicevo, da un punto di vista strategico, che trovate qui nel capitolo 7, a partire dal verso 19. I soldati approfittano della confusione della notte e fanno in modo di ottenere, sebbene fossero in un numero estremamente esiguo, una grandissima vittoria militare nei confronti del del nemico. E nel capitolo 8 però inizia a rovinarsi qualcosa. C'è anzitutto un litigio fra Gidon e gli abitanti di Efraim. E si dice che gli abitanti di Efraim dicono: cosa ci hai fatto con averci chiamati quando sei andato a combattere contro Midian? E va Yiribun, il Tobe Kozka, e iniziano a litigare duramente con lui. Lui cerca di calmarli e dice: non sono forse meglio i racimoli di Efraim della vendemmia di Eliezer? Voi avete fatto delle cose molto, molto grandi. In mano vostra il Signore ha dato i capi di Midian, Oreb e Zeb, e che ho potuto fare io a paragone di quello che avete fatto voi? Appunto, gli abitanti di Efraim si lamentano con Gidon per non averlo coinvolto nella guerra, e Gidon cerca di calmarli. E poi Gidon inizia a litigare con i capi di Succot e di Penuel. Gidon voleva che appunto gli abitanti di questa città dessero da mangiare, dessero sostegno ai soldati, perché dovevano ancora concludere la guerra catturando Zevach e Salmunah, appunto i re di Midian. Gli abitanti di Succot e Penuel si rifiutano inizialmente, dicendo che non c'era bisogno, queste idee non erano in mano sua, e allora Gidon promette agli abitanti di Succot e Penuel vendetta. Alla fine riescono a conquistare, a catturare Zevach e Salmunah, e adesso inizia la vendetta. Questo è abbastanza normale, quello che leggiamo nel capitolo 8, cioè quando c'è un pericolo imminente troviamo compattezza all'interno del popolo di Israele, quando il pericolo finisce immediatamente iniziano i litigi interni. Allora, Zevach e Salmunah vengono messi a morte da Gidon, e Gidon consuma la propria vendetta nei confronti degli abitanti di Succot e di Penuel. In questo modo la guerra contro Midian finisce, ma c'è una appendice ulteriore. Adesso il popolo ebraico, proprio per via della conquista militare, vorrebbe che Gidon venisse messo a capo di Israele. Viene proposto a Gidon di divenire un re. Gidon rifiuta: io non dominerò su di voi, né dominerà su di voi mio figlio. Il Signore dominerà su di voi. Molto bello. Cioè, sembra che la storia finisca bene, perché appunto la Yeshua, la salvezza, viene attribuita a Kadosh Baruch Hu. Ma c'è, come sempre, un però, che è questo. Gidon cosa va? Chiede agli abitanti di Israele dei pendenti d'oro. Qui troviamo un accenno, che è quello nuovamente all'idolatria ed al vitello d'oro. Anche la storia del vitello d'oro era cominciata così. E con i pendenti viene fatto un efod, che viene poi idolatrato, che viene esposto ad Ofra, e che costituisce un inciampo per tutto quanto Israele. Midian rimane soggetto ad Israele, e il paese rimane tranquillo per tutta quanta la vita di Gidon. Gidon ebbe una vita estremamente lunga e tranquilla. Cioè, dopo la vittoria, Eruval torna ad abitare nella sua casa, ebbe 70 figli che poi nel capitolo successivo saranno sterminati tutti tranne uno da Abimelech. Gidon ben Joash morì dopo una buona vecchiaia, e quindi Gidon ebbe una vita lunga e felice, e dicono che Hamim in realtà non meritò ciò per via del suo comportamento. Si tratta di una figura estremamente ambigua, come abbiamo cercato di delineare. Dopodiché Gidon fu morto, però i figli di Israele tornarono a fornicare dietro i Baal e si presero Baal Berit come Dio. Non ricordarono il Signore loro Dio, che aveva salvati tutti i loro nemici all'intorno. e si comportarono con la famiglia di Rubal Gidon così bene, nella misura che gli aveva fatto benefici al popolo di Israele. E così si conclude la vicenda di Gidon. E nel capitolo 9 viene descritto un altro tentativo di instaurazione della monarchia di Israele, che è quello di Abimele. Si tratta di un periodo molto difficile per il popolo ebraico, di grosso contrasto, e appunto le ombre all'interno del libro dei Giudici iniziano a comparire sempre con più forza. Nelle figure successive che vedremo, Abimelech, Iftah e poi Shimshon, vedremo un decadimento morale sempre più grande all'interno del popolo ebraico.